Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. La Terza Via ha presentato un nuovo marchio per il latte sostenibile, soddisfatto il settore agricolo, scettica l'Associazione dei Consumatori. 20 liste, 100 candidati, 3 grandi aree politiche. Sono definitive nei grigioni le liste per il Consiglio nazionale. La crisi di governo in Italia. Il Premier Conte si presenterà in Parlamento martedì, fallita la strategia della Lega per un voto immediato. Niente miracolo per il Basilea, eliminato nella fase preliminare di Champions League. Roger Federer supera senza problemi il turno al torneo di Cincinnati. Un buon segnale per l'intero settore o una manovra al limite dell'ingannevole per i consumatori? Il nuovo marchio presentato ieri e da settembre nei negozi, che promuove un latte svizzero sostenibile, ha suscitato reazioni positive, ma anche qualche critica. I dettagli con Alessia Fontana.
Benessere degli animali, un'elevata quota di erba nel foraggio e mucche nutrite senza grassi e olio di palma. Questi sono alcuni dei requisiti chiesti ai contadini intenzionati a vendere il proprio latte con il nuovo marchio denominato Swiss Milk Green. In cambio saranno pagati 3 centesimi in più al litro. Sono standard sottoscritti da 40 organizzazioni, rispettati comunque già oggi quasi dal 90% dei produttori. Per questo la reazione di Sara Stahl, della Fondazione per la Protezione dei Consumatori della Svizzera tedesca, non è solo positiva. La discussione sì è ammirevole, ma si inganna il cliente vendendogli ciò che c'era già prima come nuovo latte. Sostenibilità significa per Stalder osare di più, rinunciare ai mangimi concentrati, per esempio. Un marchio sostenibile consolidato, il bio, non si sente intanto minacciato. Per noi non è una concorrenza, abbiamo standard più alti e il consumatore lo sa. Urs Brändli, presidente di BioSwiss, apprezza anzi la nuova etichetta, è un passo giusto nella strategia di un'agricoltura elvetica di qualità. Avrebbe forse preferito qualche centesimo in più per il bio? No, perché i prezzi del bio seguono altre dinamiche, ben venga dunque, ci dice, se i contadini convenzionali sono pagati meglio, con benefici anche per il benessere degli animali.
Una terza auto è stata travolta dal torrente esondato domenica a Chamozon, in Vallese. Si trovava in una zona a monte degli altri due veicoli trascinati dalla corrente ed è stata ripresa in un video amatoriale. La polizia ha lanciato un appello a testimoni per capire se a bordo c'era qualcuno. Al momento non ha infatti ricevuto denunce di altre persone scomparse. Ricordiamo che sono ancora senza esito le ricerche delle due persone disperse. Saranno 3 grandi schieramenti a confrontarsi nei grigioni alle elezioni federali del 20 ottobre. Il governo grigionese ha preso atto definitivamente ieri delle congiunzioni delle liste fra i vari partiti, che sono complessivamente 20 per 100 candidate al Consiglio nazionale. Andrea Netzer, nostro corrispondente a Coira, ora si può dire che la battaglia elettorale sta entrando finalmente nel vivo?
Sì, come già il caso in altri cantoni, si profila una battaglia politica fra 3 grandi aree. Una comprende partiti di centro, vale a dire Partito Borghese Democratico, PDC e Partito Liberale Democratico, con le rispettive liste particolari come quelle dei giovani. La seconda congiunzione fa capo all'UDC, che presenta da sola ben 5 liste. C'è poi l'area rosso-verde, che comprende i Verda, i Verdi Liberali, e il Partito Socialista con le rispettive sottoliste.
Tutto appare un sistema abbastanza complesso. A che scopo moltiplicare le liste per queste grandi coalizioni?
Bisogna considerare i vantaggi meramente numerici. La legge federale sui diritti politici offre la possibilità della congiunzione di liste, ci dice il vice cancelliere del Canton Grigioni, Walter Frizzoni. E i partiti, come si è visto, hanno fatto ampio uso di questo strumento. La congiunzione di più liste ha come effetto di considerare il totale dei voti raccolti e espressi da una determinata area. La lotta, insomma, si fa sempre più stretta, anche perché i posti assegnati ai grigioni sono solo 5. 4 anni fa aveva vinto l'UDC, raddoppiando la sua presenza a Berna con Magdalena Martullo Blocher, che era andata ad affiancare Heinz Brand a scapito del verde liberale uscente Josias Gasser. Il resto della torta, ovvero dei 5 seggi nazionali, era andato al PBD con Duri Campel, ai socialisti con Silva Semadini ed al PDC con Martin Candinas.
Come abbiamo detto, Andrea Netzer è un po' un primato, pensando al solitamente tranquillo panorama politico grigionese. Cosa cambia rispetto a 4 anni fa?
Innanzitutto la presenza dei Verdi, che 4 anni fa non correvano per il Nazionale e che hanno unito le liste con i Verdi liberali del Partito Socialista, ripetendo l'alleanza strategica del 2011. Difficile comunque a questo punto fare delle previsioni sui rispettivi schieramenti, perché l'esito in alcuni casi può decidersi per poche migliaia o anche centinaia di voti. I partiti borghesi, ad esempio, si erano già coalizzati 4 anni fa, ma senza riuscire ad ottenere un terzo mandato.
Andrea Netzer da Coira, ci spostiamo ora in Italia, dove l'Aula del Senato ha bocciato ieri la proposta della Lega di anticipare il voto di sfiducia al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il Premier si presenterà così in Aula nel pomeriggio di martedì per le sue comunicazioni. I particolari nel servizio di Alessandro Braga.
Alla fine ha avuto la meglio l'asse centrosinistra Movimento 5 Stelle, così come è già accaduto il giorno prima in conferenza dei capigruppo al Senato. Palazzo Madama ha deciso che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte andrà in aula martedì prossimo alle 3 del pomeriggio per le sue comunicazioni. Inutile il tentativo del centrodestra di far passare la sua idea, ossia di votare già oggi in aula la sfiducia al Premier presentata dalla Lega. Anche Matteo Salvini nel suo intervento ha provato a convincere gli ormai ex alleati pentastellati, proponendo di votare la mozione di sfiducia a Conte al Senato e poi il taglio dei parlamentari alla Camera. Voto sul taglio dei parlamentari che la conferenza dei capigruppo a Montecitorio, riunitasi subito dopo la discussione in Senato, ha calendarizzato per il prossimo giovedì. Il giorno prima il presidente del Consiglio Conte si presenterà alla Camera per le sue comunicazioni, che potrebbero essere inutili se già martedì prossimo al Senato dovesse annunciare le sue dimissioni. A quel punto la palla passerebbe al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che organizzerà in brevissimo tempo le consultazioni per verificare la possibilità di creare un nuovo governo con una nuova maggioranza. Se ciò non fosse possibile, il capo dello Stato non potrà far altro che sciogliere le Camere e indire le elezioni.
E stamattina le massime autorità italiane saranno a Genova per ricordare il disastro del Ponte Morandi, avvenuto esattamente un anno fa. Ci furono 43 morti e decine di feriti, centinaia di persone nelle ore successive al crollo vennero allontanate dalle loro case e per diversi mesi non poterono farci ritorno. Ci sono ancora tantissimi sfollati. Durante la cerimonia prevista alle 10, il Comitato dei Familiari delle Vittime esprimerà il suo dissenso per il fatto che il gruppo Autostrade per l'Italia continui ad avere la concessione. Un gigantesco impianto petrolchimico per produrre plastica. Mentre in tutto il mondo si va verso la sua riduzione, in Pennsylvania Donald Trump ha visitato il sito dove la multinazionale Shell produrrà oltre 2 milioni di tonnellate di etilene all'anno, sfruttando il gas naturale del sottosuolo. Preoccupati ambientalisti e residenti, ma secondo il presidente degli Stati Uniti questa è la conferma del primato americano nell'energia. Sul posto c'era anche il nostro corrispondente Emiliano Boss.
It's one of the single biggest construction projects in the nation.
Trump lo definisce subito uno dei più grandi progetti di costruzione in tutto il paese. Parla di energia pulita, sostenibile e soprattutto americana, un tesoro di idrocarburi, dice, che la precedente amministrazione voleva tenere sottoterra, anche se in realtà l'intervento è stato avviato quando alla Casa Bianca c'era ancora Obama. Oltre 6.000 lavoratori stanno realizzando questa struttura titanica, ma una volta terminata darà lavoro permanente solo al 10% di loro. Gran parte delle maestranze, pettorina gialla o maglia antinfortunistica dello stesso colore, sono assiepate in questo capannone da molte ore. Quasi nessuno accetta di parlare al microfono. L'ordine è tassativo, vietato rilasciare interviste. Daniel, operaio portoricano, addetto alle impalcature dell'alto forno, però accetta.
L'economia ha crescito in questione di lavoro.
A suo parere l'economia americana è migliorata anche grazie a questo tipo di progetti. Il merito, dice, va riconosciuto a Donald Trump.
Sì, se le puoi dare il merito.
Make America proud. We're proud.
Trump parla ancora una volta al suo elettorato in una zona decisiva per la sua vittoria nel 2016 e indispensabile per quella del 2020. Qui, intorno a Pittsburgh, le storiche acciaierie ormai hanno già chiuso i battenti da oltre 30 anni.
Your help, we're not only unleashing American energy, we're restoring.
Non stiamo solo rilanciando l'energia americana, ma stiamo restituendo gloria al settore manifatturiero del nostro paese. Ci stiamo riappropriando del nostro nobile passato di costruttori. Trump ha fatto un buon lavoro, dice un addetto alla sicurezza dei macchinari, capelli bianchi, originario dell'Arizona, impegnato nella costruzione di questo impianto da oltre 2 anni e mezzo. Il presidente, sostiene, ha mostrato attenzione per il lavoro manuale, che da qui può rilanciare l'economia. Questa enorme fabbrica a ridosso del fiume Ohio preoccupa però ambientalisti e residenti. La Shell, che beneficerà di sconti fiscali fino a $1.5 miliardi, è stata autorizzata a rilasciare 2,2 milioni di tonnellate di emissioni ogni anno, equivalenti, secondo alcuni, al gas di scarico di quasi 500.000 automobili. Oltre un centinaio di persone, su iniziativa di comitati civici e associazioni locali, ha protestato qui nella contea di Beaver durante la visita di Trump. Dentro il capannone, Trump ottiene comunque un risultato. Questa giovane lavoratrice si dice vicina ai sindacati, presi di mira dal presidente nel suo intervento. Trump però, afferma lei, sta migliorando e se lui sostiene noi, c'è una buona possibilità che noi sosterremo lui.
Il reportage di Emiliano Boss dalla Pennsylvania, che l'abbiamo sentito, è uno degli stati fondamentali in vista delle elezioni presidenziali del 2020. È giovanissimo, è nato nel 1985 e il suo è l'unico film svizzero in corsa per il Pardo d'Oro. Lui è Basil D'Acugna e al Locarno Film Festival ha portato la pellicola intitolata La fine del mondo. Ce ne parla Francesca Torrani.
Basil D'Acugna è nato il 19 luglio 1985 a Morges. È svizzero di origini portoghesi e in Portogallo, nel quartiere Reboleira, si è trasferito nel 2009. È nato qui il suo secondo lungometraggio, quel O fin du mondo, girato assegnando i ruoli agli abitanti del quartiere. Un quartiere in demolizione per un film che tiene incollati e che lascia poche speranze allo spettatore, forse nessuna.
Un mondo che ho scoperto un mondo che ho davvero voluto filmare, perché è un mondo che sta scomparendo, un mondo che appartiene quasi ad un altro tempo. Quando abbiamo iniziato a lavorare eravamo in pochi, poi a poco abbiamo convinto il quartiere, popolato da molte persone che hanno iniziato ad unirsi alla squadra. Diciamo che ogni attore che ha già partecipato al lavoro favorisce nuovi arrivi e così la famiglia cresce fino a fare un film di famiglia.
E sugli attori di strada che partecipano al suo film, Basil D'Acugna dice:
parliamo di persone che sono nate a Reboleira, ma non tutti hanno la nazionalità portoghese. Parliamo di persone che hanno ancora paura quando incontrano una pattuglia di polizia, di persone che hanno difficoltà di accesso al mondo del lavoro. Penso che il film sia questo e che possa raccontare e favorire una storia collettiva.
O Film do Mundo si potrà vedere ancora oggi alla sala oppure domani al Palavideo.
E chi potremo rivedere presto in campo è Roger Federer, che Lorenzo Boscolo stanotte è tornato a giocare dopo la sfortunata finale di Wimbledon.
Ma non il suo Basilea del calcio. Intanto iniziamo proprio dal tennis. Sì, finalista un anno fa, è tornato al Master 1000 di Cincinnati con una vittoria ottenuta praticamente ad occhi chiusi, malgrado la pioggia che ha interrotto per più di un'ora l'incontro. Roger Federer con una 6-3-6-4 ha eliminato l'argentino Londero, comunque numero 55 dell'ATP. E negli ottavi, udite udite, affronterà la vincente della sfida tra Stan Wawrinka ed il russo Andrei Rublev, in programma alle 20. Dunque questa sera nel calcio, e dunque invece terminata la Champions League della Basilea, stoppato dagli austriaci della Linz. Ieri è finita 3-1, Renani, lo ricordo, già sconfitti 2-1 una settimana fa alla Santiago Park. Mercoledì prossimo toccherà allora allo Young Boys rappresentare, diciamo così, la Svizzera nei playoff della Champions, campioni svizzeri che affronteranno la Stella Rossa Belgrado, mentre il Basilea si accontenterà, diciamo così, nel suo percorso continentale dei gironi dell'Europa League. Alle 21, ricordo anche di Istanbul, c'è la Supercoppa fra il Liverpool, detentore della Champions League, e il Chelsea, impostosi invece nell'Europa League. Alle 19 c'è un anticipo della sesta di Super League, torniamo dunque in Svizzera, Zurigo contro San Gallo, e poi c'è anche un po' di basket, ci sono le prequalificazioni agli europei del 2021 con la Svizzera impegnata a partire dalle 19:30 in Portogallo.
Mi permetti di aggiungere che la Supercoppa di stasera sarà arbitrata per la prima volta
da una donna.
Da una donna.